אנחנו לומדים את מאמרו של בעל הסולם, גוף ונפש, מי שמחזיק בספר כתבי בעל הסולם, המאמר...
Sfuggiamo l'articolo di Bala Sulam, Corpo e Anima, ritroviamo nel materiale di studio. Corpo e l'anima, per favore, Rav. Sì, un articolo corto, non è completo l'articolo. Bala Sulam non l'ha preparato per stamparlo. Ma almeno possiamo leggere qualcosa e possiamo ricevere qualcosa nel frattempo. Dopo diventerà più chiaro. Corpo e anima da Baal Sulam.
Beterem avaer et ha'inyan hanisgav hazeh, chashuv li letzayen.
Prima di chiarire questo eccelso argomento, è per me importante sottolineare che, sebbene sembri che tutti i lettori ritengano impossibile chiarirlo e avvicinarlo alla mente umana, se non basandosi su concetti filosofici ed astratti, come succede solitamente quando si fanno delle valutazioni minuziose, io mi sono dedicato alla saggezza della Kabbalah fin dal giorno in cui l'ho scoperta e di conseguenza mi sono allontanato dalla filosofia astratta e da tutte le sue ramificazioni, come l'Oriente è lontano dall'Occidente. Tutto ciò che scriverò d'ora in avanti sarà da una prospettiva puramente scientifica, con assoluta attenzione per mezzo del mero riconoscimento di cose utili e pratiche. Anche se utilizzerò di seguito le loro parole, lo farò solamente per indicare la differenza tra ciò che la mente umana riesce ad afferrare e ciò che riesce a comprendere usando i concetti della Torah e della profezia, basati su fondamenta pratiche, come esposto nell'essenza della saggezza della Kabbalah. Vorrei anche chiarire a fondo i termini corpo e anima per quello che sono veramente, poiché una mente sana e la verità sono una cosa unica. Questo perché la verità è a disposizione di tutti, ma solo per mezzo dello spirito, della Sacra Torah, ed eliminando tutti i concetti distorti che hanno messo radici tra gli uomini. Questi concetti sono principalmente presi dai metodi astratti, rispetto ai quali lo spirito della nostra Sacra Torah è completamente strano. Prova a trasferirci qualche concetto di corpo e anima e spiegare in qualche modo che noi non facciamo qualche sbaglio.
Noi
certamente siamo circondati dalle fonti, da persone che non capiscono. Ci sono tre metodi nei concetti di corpo e anima. In generale troviamo che i metodi del mondo che riguardano i concetti del corpo e dell'anima sono raggruppati in tre metodi. Primo, il metodo della fede. Il metodo della fede sostiene che tutto ciò che esiste sia lo spirito o l'anima. Essi credono che ci siano degli oggetti spirituali separati tra di loro in base alle loro qualità. Si chiamano le anime degli uomini ed esistono autonomamente prima di rivestirsi in un corpo umano. In seguito, quando il corpo muore, la morte non lo riguarderà, in quanto l'oggetto spirituale è un semplice oggetto. Dal loro punto di vista, la morte non è altro che la separazione degli elementi che compongono l'oggetto. Questa separazione è possibile con gli oggetti fisici, che sono composti di parecchi elementi che la morte morte disintegra. Ma l'anima spirituale, la quale è assolutamente un oggetto semplice, che manca di ogni complessità, non può essere divisa in nessun modo, poiché questa divisione ne annullerebbe l'esistenza. Dunque, l'anima è eterna ed esiste per sempre. Il corpo, per come lo comprendiamo, è come un vestito sopra questo oggetto spirituale. L'anima spirituale si riveste di esso e lo usa per manifestare la sua forza, ossia le buone qualità e tutti i vari concetti. L'anima inoltre fornisce al corpo la vita del movimento e lo protegge dal male. Perciò il corpo stesso è senza vita, immobile e non contiene altro che materia morta, come vediamo una volta che l'anima lo lascia, quando muore. E tutti i segni della vita che vediamo nei corpi umani non sono altro che la manifestazione dei poteri dell'anima. Domande? Vediamo che qui non ci trasmette nulla di nuovo, ma certo punto di vista che c'è l'anima che è nel corpo e che c'è la luce e ci sono tipo di azioni e nel corpo queste azioni sono invocate dall'anima e quando l'anima lascia il corpo muore come un pezzo di carne senza luce. Domanda: qual è la differenza tra questo metodo che la saggezza della Kabbalah dice? Ora, non lo so, hai ascoltato quello che abbiamo letto? Ha detto qualcosa di quello che chiedi? Allora chiedo in un modo diverso. Voglio capire quali principi il Balsula vuole enfatizzare qui. Non lo so, sta solo iniziando a spiegarlo. Questo è il metodo della fede. C'è l'anima, c'è il corpo. L'anima veste il corpo e determina tutte le sue azioni e parte. E il corpo rimane come un pezzo di carne. Di carne e muore e basta. È così che dividiamo le cose in materia e spirito. Prossimo. Ora PT 19. Buongiorno amici, dice che l'anima sono le persone, la realtà che esiste nel suo diritto. Cos'è questa vita che riveste il corpo? Può essere, la domanda è come noi definiamo l'anima. L'anima spirituale, corporale, o la forza che fa vivere il corpo, la carne, o qualcosa che dà questa carne? Anche una forma di vita superiore, non nel livello animato, ma di quello dell'uomo umano, che è il creatore. Dice che dopo che il corpo muore, la morte non lavora. Sì, questa anima esiste nel corpo, riveste il corpo, e con questo rivestimento assume la sua vitalità. E c'è una domanda qui. Quando questa anima riveste il corpo, nell'anima, prima dell'anima, dopo l'anima, prima della nascita o dopo la nascita? è la parte femminile, quella maschile, connesse all'interno. Ci sono molte domande qui, molte discussioni. Ma in totale è una domanda. Allora, questo è da dove veniamo e questo è da dove andiamo. Questa è una cosa diversa. Non portarmi lì. Andiamo avanti. Due. Il metodo di coloro che credono nella dualità. Coloro che credono nella dualità pensano al corpo come ad una creazione completa, autonoma, che vive, si nutre e si prende cura della propria esistenza in tutto ciò che le serve. Il corpo non ha bisogno di alcun aiuto da nessun oggetto spirituale. Il corpo però non è considerato l'essenza dell'uomo. L'essenza principale dell'uomo è l'anima che percepisce. La qualcosa è un oggetto spirituale, così come la vedono anche i sostenitori del primo metodo. Sì, anche deriva dal come le persone osservano il corpo che muore e non rimane niente, marcisce e conclude la sua esistenza, ma lo spirito non sparisce, ma si eleva alla fonte spirituale, lì esiste. Ma al contrario del corpo non possiamo dire che l'anima finisce e marcisce. La differenza tra questi due metodi sta solamente nel concetto di corpo, a seguito dell'esteso sviluppo della medicina e della psicologia. Costoro hanno scoperto che la provvidenza fornisce a tutti i bisogni della vita all'interno del corpo stesso, il che secondo loro restringe il ruolo della funzionalità dell'anima all'interno del corpo solamente ai concetti e alle virtù di tipo spirituale. Perciò, mentre credono nella dualità, in entrambi i metodi dicono che l'anima è la ragione del corpo, nel senso che il corpo è il risultato che si estende dall'anima. Questi due sono molto importanti da menzionare, perché sono completamente ideologie, come differenti tipi di anime ci portano espressioni corporali diverse, dalle facce, tutti i tipi di cose che possiamo raffigurare nel corpo, le forze dell'anima interiore che esiste in una persona, apparentemente l'anima progetta se stessa al corpo. 3. Il metodo dei negazionisti. Il metodo dei negazionisti della spiritualità, ovvero quelli che riconoscono la materialità. I sostenitori di questo metodo negano completamente l'esistenza di ogni genere di oggetto spirituale astratto all'interno del corpo. E si hanno anche provato accuratamente che la mente dell'uomo non è altro che il prodotto del corpo, e descrivono il corpo come una macchina elettrica con dei fili che si estendono dal corpo al cervello e che si mettono in funzione attraverso il contatto con le cose esterne. Questi fili inoltre mandano le loro sensazioni di dolore e di piacere al cervello, e il cervello dà istruzione al corpo su cosa fare. Tutto guidato da fili e cavi costruiti per questo compito. Essi allontanano l'organo dalla fonte del dolore per avvicinarlo alla fonte del piacere. Perciò i sostenitori di questo metodo spiegano tutte le decisioni dell'uomo in base agli eventi della vita. Inoltre, ciò che percepiamo dentro la nostra testa come concetti e risultati logici non sono altro che le immagini di eventi fisici all'interno del corpo. È la superiorità dell'uomo sugli animali e che la nostra mente è più sviluppata, al punto tale che tutto ciò che succede al corpo è descritto nel nostro cervello con delle immagini che noi sperimentiamo come concetti e risultati logici. Perciò la mente e tutte le sue deduzioni non sono altro che delle conseguenze che si estendono da ciò che succede al corpo. Inoltre, alcuni sostenitori del secondo metodo sono completamente d'accordo con questo metodo, ma aggiungono l'oggetto spirituale ed eterno chiamato l'anima che si riveste della macchina del corpo. Quest'anima è l'essenza dell'uomo e la macchina del corpo non è altro che il suo rivestimento. Ita 4.
Rab, se il corpo viene abbandonato dall'anima e marcisce, dove vanno a finire tutto il lavoro della correzione vita dopo vita? Questo lavoro che si accumula. È una coscienza che rimane di questa evoluzione? C'è qualche traccia?
Se fai qualche azione di conseguenza, certo che rimane. Ci sono le azioni spirituali e quelle corporali. Se tu esegui qualche azione spirituale, rimarrà, perché l'essenza dell'azione spirituale è eterna come il creatore verso te che esegui queste azioni. Azioni spirituali significa che tu fai azioni verso il creatore, che significa eternità, perché è legata al creatore. Azioni corporali significa che tu lo fai all'interno della volontà di ricevere e finisce con la volontà di ricevere. E questo è quello che succederà. Come la stessa volontà di ricevere, che è temporanea. E c'è una fine, va bene? Dove sei? Sono nel riassunto del paragrafo. Ho esposto dunque i termini generali, tutto ciò che la scienza umana ha finora ideato nei concetti di corpo e di anima. Ok, non c'è nient'altro da fare, continuo. Prossimo titolo. Il significato scientifico di anima e di corpo secondo la nostra sacra Torah. Adesso spiegherò questo eccelso argomento secondo la nostra sacra Torah, come i nostri saggi lo hanno spiegato a noi. Ho già scritto in molte occasioni che non c'è una sola parola dei nostri saggi, nemmeno nella saggezza profetica della Kabbalah, che abbia delle basi teoriche. Questo perché è un fatto noto che l'uomo sia per sua natura dubbioso e ogni conclusione che la mente umana ritiene certa diventa incerta dopo un po' di tempo. Quindi un uomo raddoppia gli sforzi del proprio studio ed immagina un'altra conclusione e la sostiene come certa. significa che non c'è certezza in niente, che in tutto quello che facciamo, tutto quello che vogliamo sviluppare. Ma se un uomo è uno studente sincero, girerà intorno a questo punto per tutta la sua vita, poiché la certezza di ieri diventerà l'incertezza di oggi, e la certezza di oggi diventerà l'incertezza di domani. Perciò è impossibile stabilire delle conclusioni precise per più di un giorno. Sì, è così come consideriamo noi stessi anche. Kabu 7. Grazie Rav. Al-Sulam ci scrive di questa anima eterna e non può essere separata ed eterna. Qual è lo stato della mia anima dopo la rottura? Prima di quello non c'era l'anima, che la luce superiore, che finisce nel vaso adatto e determina la connessione con l'anima. È la luce che è fuori dal vaso, è la luce di Ein Sof astratta. È il vaso senza luce. Non è considerato un vaso, ma una preparazione per il vaso. Questo è quello che impariamo secondo la saggezza della Kabbalah. Mosco 1. Posso dire che certi tempi ci sviluppiamo secondo uno dei metodi. È possibile che tu ti confondi tra questi tre metodi, ma non lo sviluppo o l'avanzamento, sono solo osservazioni fatte in certi posti. Tel Aviv 3. Bala Sulam comincia l'articolo e dice che nel giorno sono arrivato alla saggezza della Kabbalah. Cosa significa la saggezza della Kabbalah per lui? Quando dico la saggezza della Kabbalah, cosa intendiamo dire? Leggi i suoi scritti e vedi cosa dice di questo. Ci sono fonti che veramente che non spiegano questo. La saggezza della Kabbalah parla delle azioni del creatore relazionate alle creature, quello che le creature rivelano e passano generazione a generazione e ottengono la saggezza, l'azione del creatore attraverso di loro. Quindi tutti i libri della saggezza della Kabbalah. Cosa significa tutti i libri? Fai domande che non hanno una base. Cosa significa tutti i libri? Intendo tutte le fonti di Israele. Cosa vuoi dire con le fonti? Definisci quello che stai chiedendo. Io non posso rispondere alle tue domande fino a che non sono definite chiaramente. Cos'è la saggezza della Kabbalah per Bala Sulam? Supponiamo, non è la saggezza della Kabbalah, ma sono i libri scritti dai Kabbalisti, sono i libri scritti. È il nome saggezza della Kabbalah quando appare? Lo attribuiamo ad Adam Rishon. Tu devi essere più preciso col tuo linguaggio, tu hai grande confusione.
Latin free.
Latino 3.
Gracias, Rab. ¿Podemos decir que el cuerpo es un doble ocultamiento del Creador con respecto al deseo de
otro? Possiamo dire che il corpo è il doppio occultamento del Creatore verso la volontà di dare? Rab, no. Non dite certe cose che non sono scritte da nessuna parte, non è raccomandato. È meglio rimanere, galleggiare nell'aria fino a che troviamo il significato scritto dai cabalisti. Queste cose possono confonderci. La scienza, come la saggezza della Kabbalah, non sopporta certe cose. Gli piace la precisione. PT19. Ricordo che noi studiavamo corpo e anima, è una parte bella, ci piace. E quando scrive che tutta la sua vita, l'incertezza di ieri e la certezza di oggi e i dubbi di oggi sono la certezza di domani. Bravo. Tutto quello che dice di questo mondo sarà incorretto domani. Questo è come il giorno che scopriamo spiritualmente sopra la ragione, sopra il mondo spirituale, sopra il Creatore. Lì scopriamo la verità. Eccetto che questa verità ci fa avanzare e si rivela sempre di più. Sì, è buona la tua interpretazione. Allora dici che tutto il mondo è un'illusione ottica e pensi di esserci. Per favore, Zvika, non per prenderci altro tempo. Grazie. Turchia 4.
Good morning, Rav.
Morning.
Buongiorno Rav, sono curioso. L'impregnazione dell'anima di Sadikim in una persona. Rav, caro amico, tu lo scoprirai da solo, come ricevi l'anima, come entra, come dimora precisamente in quale vaso, lo capirai da solo. Continua, per favore. Rivelato e nascosto, la scienza di oggi ha compreso abbastanza bene che nella realtà non esiste l'assoluta certezza. Tuttavia, i nostri saggi sono arrivati a questa conclusione alcuni millenni prima, parlando delle questioni religiose. Quindi essi ci hanno guidato e ci hanno proibito non solo di evitare di tirare delle conclusioni basate sulla teoria, ma ci hanno anche proibito di essere aiutati da queste teorie, anche solo a mo' di dibattito. I nostri saggi hanno diviso la saggezza in due argomenti, rivelato e nascosto. La parte rivelata contiene tutto ciò che conosciamo con la nostra consapevolezza diretta, così come i concetti costruiti sull'esperienza pratica, senza alcun aiuto dall'analisi, come dissero i nostri saggi. Un giudice ha solo ciò che i suoi occhi vedono. La parte nascosta contiene tutti quei concetti di cui abbiamo sentito parlare da uomini fidati o che abbiamo acquisito da soli, con una comprensione o percezione generale degli stessi. Tuttavia noi non possiamo avvicinarci a questa parte in modo adeguato per poterla analizzare come una mente con una mente limpida, con una conoscenza diretta. E questo è considerato come nascosto. E a noi fu consigliato di accettare la materia con la fede semplice. E in tutto ciò che riguarda la religione ci è stato severamente proibito anche solo di dare uno sguardo a questioni che potrebbero indurci ad analizzarle e a studiarle. Però questi nomi, rivelato e nascosto, non sono nomi permanenti, applicati ad un certo tipo di conoscenza, come pensano gli ignoranti. Si applicano piuttosto solamente alla consapevolezza umana. Perciò un uomo si riferirà a tutti i concetti che ha già scoperto e che è arrivato a conoscere attraverso la sua esperienza pratica, come rivelati, e considererà tutti i concetti che deve ancora riconoscere come nascosti. Per questo, nel corso delle generazioni, tutti gli uomini hanno queste due divisioni. La parte rivelata è permessa per lo studio e la ricerca, poiché si appoggia su basi reali, e la parte nascosta è proibita anche per un'anima, una minima analisi, poiché l'uomo non dispone qui di una base reale. Bersheva. Buongiorno Rav, buongiorno amici. L'articolo è meraviglioso. Di tutti i metodi che Baal HaSulam descrive, come noi possiamo lasciare questo mondo immaginario con tutti i suoi metodi insieme? Qual è la risposta di Baal HaSulam? Rav, fino a che noi non cominciamo a cercare, e come in ogni tipo di scienza, come sempre diciamo, se vai all'ospedale, chiedi a qualche infermiera cosa fare, e quindi qui ti diranno che ci sono dubbi, bisogna controllarli, quindi più profondamente entriamo nella realtà e più avremo dubbi. Questo per cui tutta la questione è l'approccio. Quello che abbiamo per certo nel nostro vaso è la scienza, e noi possiamo impegnarci e ricercare, e nessuno capirà, e insegnerà e imparerà. Ma noi non possiamo imparare, capire, andare avanti con tutti i tipi di come se tale osservazione nella nostra mente, e nella mente non c'è base che ci porta tutti gli sbagli che l'umanità fino ad oggi ha portato, ed è confusa. Sì, secondo uno dei metodi che abbiamo letto, la cosa vera è la relazione col Creatore. E se è così, noi siamo qualcosa tra la fede sopra la ragione e il vaso della ricezione che abbiamo. E dove ci mette nel giusto metodo per la rivelazione del Creatore? Il giusto metodo è di obbedire ai consigli e ai commenti dei cabalisti ciecamente, perché non puoi fare nulla prima che raggiungi un'apertura degli occhi nella Torah, in quella luce, in quella misura che si espande dal Creatore. Questo è perché tutto quello che devi fare è seguirlo come un bambino che segue un adulto. Attacca attaccati a lui, prendi la sua mano e cammina di fianco a lui e forse avanzerai. Se tu puoi studiare così gradualmente, ma non c'è altro metodo. Come abbiamo in questo mondo, dal mondo animato al grado di Adamo, dall'animato c'è il lavoro istinto, di istinto, come un bambino che si vuole connettere all'adulto perché sa che con lui cresce e può imparare qualcosa per il suo bene. Questo è l'istinto che lo spinge verso questo, ma in spiritualità dobbiamo trovare quello che dicono i cabalisti: abbiamo bisogno di un gruppo, un insegnante, come dice l'articolo, e se tu ti aggrappi a questo, avanzi e raggiungi uno stato che anche tu sarai come loro in qualcosa. È tutto. PT 10. I confini della rivelazione è l'occultamento. Il rivelato è ottenuto nella consapevolezza ed esplorarlo, e l'occultato no. Come possiamo ottenerlo nella consapevolezza? In corporealità noi otteniamo tutto che entra nel nostro vaso. I nostri sensi. Visione, udito, tutti i nostri vasi che si espandono, quello che possiamo percepire. Non possiamo aggiungere altri canali eccetto questi 5 canali. Visione, tocco, udito, sapore, tutti i vasi che abbiamo possiamo espandere la frequenza con cui percepirli, quindi costruiamo strumenti con i quali possiamo vedere tutti i tipi di onde, scoprire tutti i tipi di cose. È tutto, niente più di questo. Questo è il nostro vaso. Da questo non c'è entrata nella spiritualità, ma in quel mondo capiamo un po' di più. Costruiamo un nuovo vaso, uno superiore, più elevato, che è opposto ai nostri vasi della volontà di ricevere. In quello possiamo acquisire dalla forza superiore, avvicinandoci al creatore al fine di dare e assomigliare al creatore. È connessione con gli amici. A questo proviamo a dare attraverso gli amici al creatore, provare a ricevere dagli amici verso noi. In questo modo, col gruppo, i 10 Sefirot, come diciamo, cominciamo a connetterci con la forza superiore, la fonte superiore. Questo è davvero un tipo diverso di metodo di assorbimento che non è basato sulla volontà di ricevere, che scopriamo tutta la realtà terrena, ma è un metodo che è costruito nella volontà di d'azione, che è opposto. Quindi più noi usciamo da noi stessi ed entriamo negli altri, in tale tendenza verso gli altri che noi proviamo a fare nel gruppo, questo è chiamato ami i tuoi amici come te stesso. Da questo raggiungeremo l'amore per il creatore, quindi acquisiremo dalla forza di ricezione, la forza di ricevere, costruiamo la forza di dare, il desiderio di dare. E secondo la nostra equivalenza di forma, nella volontà di dare, nella maniera di dazione che acquisiamo, in questo cominciamo a sentire, secondo la nostra equivalenza di forma, più quanto noi diamo, da questo cominciamo a sentire la forza generale, il creatore, che è interamente d'azione. E da questo cominceremo a sentire, rivelare, avvicinarci a Lui, camminiamo con Lui in un modo che io sono verso Lui e Lui verso di me. E in questo modo entriamo in una mutua connessione.
Kiev. Allora, rivelare di simulazione in noi è l'attributo della dazione. Come rivelarlo? È il limite tra rivelazione? Sì, riveliamo l'attributo della dazione al di là della ricezione, la fede al di là della ragione. Tu vedi come tutto è connesso a tutto? Non è talmente, diventa più concreto, non è così flu. Grazie. Kiev. Sì, caro Rav, tu dici che nella decina diamo al creatore, doniamo al creatore. Quale altro cli puoi donare? Puoi spiegare? Anche nel nostro mondo sviluppiamo degli utensili per poter dare, ricevere. Ci fa un clic e trasmette. Permettere, studente, come da questo cli di una decina tra gli amici siamo insieme, cosa vuol dire che da qui doniamo al creatore? È molto semplice. Come la radio, le frequenze si trovano dappertutto, le onde. Se tu hai uno strumento, un utensile che può captare queste frequenze, le senti, quindi il creatore è dappertutto, e con una decina che ti connetti alla decina, e ognuno lo fa, si connette per costruire insieme questo apparecchio, ognuno e tutti vedranno esattamente, e comincia questa forma, le 10 sefirot che si completano, e ogni sefirah dopo tutto sente, percepisce le cose nella sua maniera, ed è così che detectiamo il creatore. È quello che chiamiamo il gruppo, e ognuno può investe. In questa radio che può ricevere, studente, ci sono certe connessioni nella decina, ognuno aggiunge di lui stesso qualcosa di eccezionale. Quale segnale possiamo captare? L'attributo della dazione del creatore, nella misura in cui fai degli sforzi di farlo tra te, tu e gli amici, vuoi dare agli amici, ognuno agli altri, e tutti insieme facciamo questo lavoro in questa radio, se volete. E da questo donare al creatore, quindi ognuno in questa radio aggiunge la sua parte e insieme vogliamo trasmettere tutto questo verso il Creatore. È il risultato che voi cercate e voi pregate, domandate che il Creatore vi dia questa possibilità di riuscire. E dobbiamo cedere uno con l'altro, più vi sostenete, più lavorate insieme, in una maniera o nell'altra, riunioni, delle cene, studiate, ma la cosa più importante è come noi andiamo ad unirci tra di noi e che ognuno si annulla di fronte agli altri per potersi includere e da tutti quanti riceve per si includere, anche per includersi. E in questa maniera costruiamo uno strumento, un utensile. E da questa connessione, comunicazione in questo gruppo, che c'è il Creatore è chiamato sia a Kolel totale. Se voi arrivate tra di voi a livello di grado di connessione uno di tutti insieme, questa misura che avete raggiunto, questo grado di connessione è quello che chiamiamo il Creatore. Ecco fatto il risultato, quello che abbiamo ricevuto, il Creatore. È così che lo riveliamo, studente. Io capisco che tutti gli sforzi che facciamo per unirci, per costruire questo utensile, è un segnale che esce da noi verso il Creatore. Il Creatore si trova tra di noi, in noi, e non è che dobbiamo andare a cercarlo da qualche parte, lui è. Adesso. E quello che facciamo delle domande, passiamo, non funziona, siamo confusi. Tutto questo è lui che lo fa. Noi proviamo di avvicinarci a lui. È tutto. Alla fine vedremo, ma è così che succede. Tu vedi, io parlo e sento che la maggior parte degli amici lo sentono in una maniera più vicina, concreta, più vicina al cuore anche, arrivano a comprendere. Va bene? Studente. Quando noi arriviamo a questa connessione, tu dici che dobbiamo dirigere questo segnale verso il Creatore. Come? Dipende da ognuno, se vuole, attraverso gli amici, dirigersi, orientarsi verso il Creatore, vuol dire sì, portare contentezza al Creatore. Come ogni amico può sapere come dirigersi? Può essere più preciso? Abbiamo letto così tanto su questo aspetto. Come dall'unione tra di noi verso il Creatore, cosa posso dire ancora? Se tu vuoi fare del bene agli amici, questa stessa attitudine la puoi indirizzare al Creatore. È tutto. Abbiamo 20 minuti, forse, ma magari continuiamo questo articolo allora. Siamo arrivati al permesso e proibito nell'uso della scienza umana. A noi, che seguiamo le orme dei nostri saggi, non è permesso, dunque, usare la scienza umana, tranne che con la conoscenza che è stata dimostrata dalle esperienze effettive e della cui validità non abbiamo alcun dubbio. Perciò non possiamo accettare alcun principio religioso dei tre metodi di cui sopra, tanto più i concetti che riguardano il corpo e l'anima, che sono i principi fondamentali ed il tema della religione nel suo insieme. Possiamo accettare solamente i concetti della scienza della vita, presi da esperimenti di cui nessun uomo possa dubitare. Prendiamo la vita solo gli effetti, dalla vita solo gli effetti, i fatti, che attraverso i nostri cinque sensi e siamo sicuri che è così. Una prova del genere, chiaramente, non può essere trovata in nessuna materia spirituale, ma solamente nelle materie fisiche, predisposte per essere percepite con i sensi. Quindi ci è permesso di usare in parte il terzo metodo. Esso coinvolge solamente le questioni del corpo in tutte le deduzioni che siano state provate dagli esperimenti e rispetto alle quali nessuno abbia dei dubbi. Tutti gli altri concetti che uniscono la ragionevolezza del terzo metodo e degli altri metodi sono per noi proibiti. Colui che li usa viola non rivolgerti agli idoli. Tuttavia, questo terzo metodo è estraneo e ripugnante per lo spirito umano. È quasi impossibile che un uomo istruito sia capace di accettarlo. Questo perché, in base ad essi, la forma umana dell'uomo è stata cancellata ed è scomparsa. L'uomo è stato fatto come una macchina che cammina e lavora grazie ad altre forze. Secondo questi, l'uomo non ha assolutamente libero arbitrio, ma è piuttosto spinto dalle forze della natura e tutte le sue azioni sono compulsive. Quindi l'uomo non ha ricompensa né punizione, poiché nessun giudizio, punizione o ricompensa si applicano a colui che non ha alcun libero arbitrio. Sì, come degli animali funzioniamo, continuiamo. Una cosa del genere è del tutto impensabile anche per i religiosi che credono nella ricompensa e nella punizione, poiché credere nella sua provvidenza, e cioè che egli guida tutte le forze della natura, garantisce loro che tutto abbia una causa buona e desiderabile. Tuttavia, questo metodo è anche estraneo agli occhi dei non religiosi, i quali credono che ognuno sia posto nelle mani di una natura cieca, irragionevole e senza scopo. L'uomo razionale è come un giocattolo nelle mani della natura, portato fuori strada. Chissà dove finirebbe. Perciò questo metodo è disprezzato e respinto nel mondo. Perché se è il caso, ognuno è come è un apparecchio che è una macchina che reagisce secondo le differenti forze della natura. Non possiamo parlare di libera scelta. Il risultato è che ognuno, cos'è alla fine? È solo un apparecchio biologico, è tutto. Come possiamo vedere, gli animali, i minerali, lo stato animale, anche noi siamo parte del grado animale e della natura che ci controlla. Abbiamo sviluppato tutta la nostra saggezza ed è alla fin fine nella stessa dimensione, nella natura, e là non possiamo sormontare il grado animale. Va bene. Tuttavia, ma dovreste sapere che il metodo di coloro che elaborano la dualità fu messo a punto solamente per correggere l'errore di cui sopra, Per questa ragione essi decisero che il corpo, che non è altro che una macchina secondo il terzo metodo, non rappresenta affatto il vero essere umano. La vera essenza dell'uomo è qualcosa di tutto differente, invisibile ed impercettibile ai sensi. Si tratta di un'entità spirituale rivestita dal corpo in cui è nascosta. Questo è il sé dell'uomo, l'io. Il corpo è tutto ciò che c'è in esso. Sono considerati proprietà di questo io spirituale ed eterno, come hanno scritto. Tuttavia la loro missione, questo metodo è poco convincente, perché non riesce a spiegare come faccia l'entità spirituale, essendo l'anima e il sé, a muovere il corpo o a prendere delle decisioni che lo riguardano. Questo perché, seguendo la stessa meticolosità filosofica, la parte spirituale non ha assolutamente alcun contatto con la parte fisica. Ci sono delle domande? Voi dovete rileggere questa parte qui. Questo articolo non è veramente pronto a essere stampato. Non è aperto, non è aperto dal Baal Sulam, facciamo fatico, ma se lo leggiamo ancora per un po' di tempo, con altri articoli, potremo vedere anche che ci sono altre cose tra le parole. Petra Tikva 3. Il metodo che il Baal Sulam ci spiega lo possiamo vedere, ma nella filosofia ha investito del tempo per mostrare che altri metodi sono falsi per spiegare il nostro. No, non dobbiamo mescolarci con tutto questo. Non criticare, cosa serve? Già in questo devo vedere come molti che vogliono costruire dicendo, parla contro gli altri. No, noi non vogliamo fare questo. Noi spieghiamo cos'è la saggezza della Kabbalah. Chi capisce potrà quindi anche capire che cos'è veramente eccezionale se compariamo la Kabbalah ad altri metodi, se la conosce, e se non la conosce allora cosa serve? Non conosce gli altri metodi e non vuole adesso fare comparare un metodo con l'altro. Resterà come ognuno. Quando avremo un clip spirituale sarà chiaro che al di là di tutti i metodi che chiunque può inventare in questo mondo. È chiaro? Un'altra domanda? Dove possiamo trovare qui il metodo dei laici? Vuol dire che non abbiamo un'anima e che dopo la morte non c'è niente, ma comunque è libero di scegliere che la libertà esiste, che la maggior parte del tempo della gente pensa che la libertà esiste, e quindi vediamo al di là di questi tre metodi, ma ci sono tantissimi altri metodi e differenti credenze psicologiche, religiose, ideologiche, ci sono molte altre. Ci sono delle persone che le hanno organizzate, le hanno scelte, le ha date un certo grado a ogni metodo. A noi non interessa del tutto, vogliamo solo uscire da questi metodi, al di là della ragione di tutti questi, di questi metodi, a questo livello che noi, al quale esiste solo la saggezza della Kabbalah e spiega all'uomo la verità, la realtà. Grazie. Non abbiamo finito? Allora andiamo avanti. L'accusa contro Rambam, Maimonide. Tuttavia, anche senza questa discussione, il loro metodo sarebbe stato proibito in Israele, come abbiamo spiegato sopra. È importante sapere che la ragione di tutta l'accusa contro il Rambam da parte dei saggi di Israele e del durissimo giudizio di bruciare i suoi libri non fu perché costoro avessero qualche dubbio circa la bontà e la devozione dello stesso Rambam. Piuttosto fu solamente perché egli usava la filosofia e la metafisica che a quel tempo erano al loro massimo, come sostegno ai suoi libri. Il Rambam desiderava salvarli da questo, però i saggi non erano d'accordo con lui. Sì, pensavano che quando Rambam era grande e tratta la filosofia e la metafisica molto al posto di arrivare alla Kabbalah, la rivelazione del creatore secondo la filosofia e la metafisica. Non direi niente di più. In seguito, avanzando spiritualmente, comprenderemo bene cosa è successo. Non c'è bisogno di dire che oggi la nostra generazione si è già resa conto che la filosofia metafisica non contiene alcun reale argomento su cui valga la pena passare il proprio tempo. Dunque, è sicuramente proibito a tutti di prendere degli spunti dalle loro parole. E quindi è molto severo. La storia fa questa sentenza di bruciare i libri del Rambam, bruciare gli scritti di Maimonide. Fino a fino al periodo, a quei tempi, era proibito di vedere questi libri. Oggi siamo già dopo, siamo pronti. La nostra nazione ha preso coscienza che non c'è niente nella fisica, nella metafisica, nella filosofia. Abbiamo capito ed è chiaro. Non è pericoloso come ai tempi di Rambam, ma per noi possiamo leggere i libri di Rambam. Era un grande cabalista, forse 5.000, 6.000 anni che la saggezza della Kabbalah esiste e queste cose sono una parte della storia che i cabalisti e tutto quello che hanno rivelato cercando. È molto interessante come la rivelazione del creatore, la ragione dell'uomo e questo approccio come cambia da una generazione all'altra fino alla nostra, e possiamo comprendere allora quello che è veramente eccezionale nella nostra generazione. Latino 1.
Grazie Rav. A che si riferisce?
Grazie Rav.
De los que menciona qui Bala Sulam, perché así como como Rambam también tuvo.
C'è scritto che i saggi
Bala Sulam también tuvo dificultades para poder cometer su propósito, y eran pues las mismas autoridades.
non c'è traduzione.
Mi pregunta seria esa.
Dunque, come i saggi accusavano Maimonide, c'erano anche dei saggi che accusavano il Bala Sulam, sì o no? Quali sono questi saggi? No. Erano dei grandi saggi di Israele che comprendevano il Rambam, che rivelavano il Creatore. Rambam ed era un grande cabalista, ma utilizzava dei temi metafisici e filosofici e hanno avuto paura che le persone si occupassero della metafisica e della filosofia per mettere una barriera, per piazzare una barriera e impedire di allontanare le persone da questo metodo, e sono arrivati a questa severa sentenza che bisognava bruciare gli scritti di Rambam ed era non si potevano utilizzare. Ed è stato un periodo dove non siamo più in quella generazione. Questa filosofia metafisica è fallita e tutti capiscono bene che non vale la pena di investire tempo e sforzi, e quindi possiamo leggere i libri del Rambam, del Maimonide e apprendere perché non vanno ad allontanarci e dirigerci verso la metafisica invece della Kalabala. Non è così semplice, bisogna spiegare, non è così semplice. E c'è, come ho detto, le migliaia d'anni di evoluzione della saggezza della Kabbalah, la prima più grande saggezza, è la cosa più antica dell'umanità, che è data dall'Adam Rishon, 6.000 anni, e ne parleremo. Cosa bisogna fare adesso? C'è gente che non ha ancora fatto domande. Petah Tikva 12. Rav, tutte queste situazioni mondiali, forse ci sono delle guerre, la pandemia. Io ero sicuro che la gente si ponesse più che domande, ma sembra che è il contrario, diventano sempre più materiali e non spirituali. Abbiamo dei problemi e vogliono salvarsi da questa situazione, dalla natura, il calore, il freddo, questa pandemia. E ancora, come tu dici, delle guerre, ci sono dei problemi e quindi, prima di tutto, vogliamo proteggerci, esistere. E la prima cosa è l'importanza e la propria esistenza, il corpo, e questo chiaramente preoccupa tutti quanti, niente da dire. Allora, quando questa succederà, questa connessione con il cuore, già a noi, e se noi siamo la sorgente, che connette insieme spirituale e il materiale, noi potremo anche diventare il centro di unione dell'umanità e sentiremo che siamo i soli che hanno la verità e verranno ad apprendere da voi e sarete le guide di tutta l'umanità, d'accordo? Petah Tikva 9. Secondo la saggezza della Kabbalah, qual è il ruolo principale del corpo? È il ruolo principale dell'anima. I due devono lavorare insieme, corpo e anima. Con questo lavoro noi dobbiamo arrivare all'adesione al Creatore. Petah Tikva 29. Grazie caro Rava. Noi possiamo prendere dei principi. Che possiamo utilizzare in divulgazione? No. No. L'articolo è corto e non è veramente, non ha penetrato la nostra coscienza. Non dobbiamo utilizzarlo per divulgare. No. E anche tutte queste parti, corpo, anima, è corto, non è completo, noi stessi non sappiamo cosa farcene. E per favore, siate ragionevoli, non è... Li leggiamo questi articoli per allargare un po' il nostro spirito, ma non di più, non di più. Ma bisogna, sì, terminiamo qui. Oren, abbiamo un annuncio per la Seudà. Il tema sarà l'adesione tra gli amici. Se volete parlare o dirigere la riunione, potete scrivere a boardworkli@gmail.com. E se avete delle idee, tutto quello che possiamo fare per sentire ancora di più l'unione tra di noi, anche scrivete, potete scriverci. Oggi alle 10 abbiamo l'inside look, la visione interiore con il Rav, è tutto. Qual è il pensiero che dobbiamo sentire oggi? Mi sembra che comunque rinnovare, rivedere questi testi che abbiamo letto al di là della ragione, arrivare al massimo, all'essenza, devono veramente pungerci il cuore. E parliamo nel gruppo oggi, anche abbiamo visto dobbiamo essere uniti nel gruppo in questa maniera, sentire che costruiamo questa radio che permette di rivelare il Creatore e anche come da noi siamo diretti al Creatore, e tutto questo proviene dalla decina, che possiamo concentrarsi su questo e parlare. E ne ho parlato qualche minuto, possiamo trovare altre idee, io sono pronto a spiegare un po' di più. E vi abbraccio tutti, buona salute ed essere felici, siate felici e vicini al Creatore. Buona fortuna. Shadow often shakens, but then the heart awakens. It yearns and grows and longs to be concealed beneath your wings. Une rivière coule du jardin d'Eden, y fend le cœur de pierre. Comme de l'eau douce, goutte à goutte, illumine les barrières. ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נפעיל את השלהבת ביראה ובשמחה. ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נפעיל את השלהבת ביראה ובשמחה.
исчезает сердце, тьма уступает место, и светолуч благим теплом растапливает лед. Хадани одеа, каме рахок шомеа, цвата и маалот вила, азака аава. Ven makom panu mincha, kulanu nitzavim ulcha, nabir et ha-shalevet be'ir'am ve'simcha. Ven makom panu mincha, kulanu nitzavim ulcha, nabir et ha-shalevet be'ir'am ve'simcha. צבים מולך נבהיר את השלבת ביראה ובשמחה ואין מקום פנו ממך כולנו ניצבים מולך נבהיר את השלבת